e il grillo zoppo. Ormai mi reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca ma rimase attaccata alla cappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, con laccio al piede, in mano al ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivolà in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla de sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno il Dio benedirà ogni goccia de sangue che è servita per scrivere la parola libertà. Trilus. E buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia. Dedichiamo come sempre la nostra trasmissione alle compagne e compagni e compagno che non ci sono più col loro corpo, ma che sono sempre presenti nella nostra mente collettiva col loro affetto, con l'affetto che abbiamo avuto per loro e loro per noi e le loro lotte passate, lotte che ci rafforzano la voglia di cambiare il presente per un futuro migliore di solidarietà e di uguaglianza. Ecco, dalla nostra ultima trasmissione sono trascorse 2 settimane e durante le quali molte piazze si sono riempite, per fortuna, sempre, spesso, di proteste e di rabbia in solidarietà con la Palestina, addirittura anche durante, quando c'è stato il Giro d'Italia con le nostre bandiere anche qui a Roma sotto il sole cocente. Ci ha pure ammirato la polizia, che una di noi ha detto: ammazza, resiste 4 ore sotto il sole, però per questo, per la Palestina, questo è altro. Quindi dicevamo, ci sono state un sacco di piazze piene di, appunto, di rabbia, di protesta, appunto, in solidarietà con la Palestina e contro i continui femminicidi, e penso, mi pare che anche stamattina ce n'è stato un altro, ed il decreto sicurezza che ormai purtroppo è legge. Questo governo però non vuole capire, un po' perché è decoccio e non ci riesce, un po' perché gli fa comodo, forse parecchio perché gli fa comodo e gli è più congeniale, che non vogliamo manganelli, ma politiche con cui abbattere le disuguaglianze, da quelle sociali a quelle di genere, e che le istituzioni devono coltivare ovunque, soprattutto nelle scuole, per abbattere la cultura del possesso, se si può chiamare cultura quella del possesso e del dominio. Tanto per fare un esempio, giovedì scorso, come vi avevamo annunciato, c'è stata un'assemblea condivisa dei consultori, un'assemblea delle donne e delle libere soggettività di Roma e del Lazio, e c'è stata Via De Levi insieme all'assemblea di Monza, di Nina, del consultorio di Silone e Condottieri, da dove è emersa da più parti la constatazione della difficoltà da parte delle persone giovani di percepire l'importanza del rispetto, del consenso, e da dove è emersa la presenza della dipendenza affettiva da parte dei fidanzatini. Alcuni operatori ci hanno parlato di questa dipendenza affettiva e della difficoltà di affrontare tematiche sulla sessualità, la contraccezione, sull'affettività in genere. E per questo e molto altro, appunto, invece di manganelli e repressione, è importante offrire alle persone giovani l'opportunità di creare degli spazi, no? Ci dicevamo, che favoriscano la capacità di pensiero gruppale, la circolazione di emozioni e di sensazioni. l'importanza di offrire attività di gruppo. Noi pensavamo al consultorio, ma non solo il consultorio, perché devono essere luoghi più diffusi, più grandi, no? Che possano accogliere in varie modalità, come attività teatrali, musica, ballo, cineforum. Questa era un'esperienza che si è iniziata in un consultorio, una breve esperienza purtroppo in un consultorio a Via Silone, dove i ragazzi delle scuole sono stati invitati, no, a vedere dei film e a discuterne. È stata un'esperienza molto preziosa, perché in quel contesto poi si parla, no, delle emozioni, delle esperienze, delle perplessità, delle difficoltà. Appunto, offrire l'importanza non dei manganelli, ma di offrire attività di gruppo che favoriscano il miglioramento della comunicazione, sia con se stessi che con gli altri. Altro che decreto sicurezza, che non risolve certo il problema della violenza e dei femminicidi. E a proposito di femminicidi, dai dati aggiornati dell'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, dell'8 giugno, perché appunto non l'osservatorio ogni 8 del mese dà questi numeri, purtroppo si registra che i casi di femminicidi, lesbicidi, transcidi monitorati in Italia, sono registrati 40 femminicidi, 4 suicidi di donne, un suicidio di un ragazzo trans, un suicidio di una persona non binaria, 2 casi in fase di accertamento e almeno altri 29 tentati femminicidi. Ecco, questi sono i dati appunto tratti dall'osservatorio di Non Una di Meno, che appunto li pubblica, insomma, ogni 8 del mese. E appunto, tanto per parlare di queste cose, intanto qualche giorno fa in Viale delle Province a Roma 2 ragazze trans sono state aggredite e rapinate. In un bar di Viale Eritrea a Roma una donna è stata sequestrata e violentata dal proprietario dell'attività. Lei era entrata perché aveva avuto un malore, è entrata, il proprietario dell'attività l'ha accompagnata al piano di sotto e poi appunto ha pensato di sequestrarla e di violentarla. Senza parlare poi degli ultimi femminicidi che hanno visto scendere in piazza a San Giovanni, a Roma e in molte altre città italiane una marea fucsia di rabbia, di voglia di cambiare questa abominevole mentalità di possesso e di dominio patriarcale. E tra gli altri appunto ci sono stati altri presidi e manifestazioni per i 50 anni della nascita dei consultori. Appunto la legge uscita il 29 luglio del 75, proprio 50 anni fa, per la difesa dell'aborto libero, sicuro e gratuito, la legge uscita il 22 maggio del 78, la 194, ci sono stati a Roma sotto il Ministero della Salute e ad Albano. Tra le altre, una buona notizia, ogni tanto diamoci queste piccole buone notizie: in Sicilia la regione introduce concorsi per soli medici non obiettori. Ecco, cioè, tra l'altro è pure dovuto, perché la legge prevede che ci siano i non obiettori, no? E quindi insomma almeno qualche notizia un po' buona. parliamo di Palestina. Ci sono state, per fortuna, sabato, dopo 20 mesi dallo scoppio di questo massacro in Palestina, finalmente qualche personaggio un po' più rilevante ha pensato bene di far scendere in piazza la gente a Roma. Noi lo facciamo da 2 anni, che ogni sabato sì e un sabato no scendiamo in piazza, perché è insopportabile sapere di questi orrori che avvengono in Palestina, e per dare solidarietà ai palestinesi, e quindi insomma almeno qualcosa si è mossa. Speriamo che si muove pure qualcuno a fermare le braccia a chi continua a fornire armi ad Israele. Scrive Doriana Goracci, che raccoglie alcune osservazioni, scrive questa osservazione di un celebre, riporta questa osservazione di un celebre chirurgo della testa e del collo, uno dei pochi medici greci che si sono offerti volontari a Gaza negli ultimi mesi. E hai visto un piccolissimo buco nel loro collo, ma facendo la TAC si poteva capire che il laringo, l'inguine, la spina dorsale erano stati sciolti. Appunto, come dicevamo, questo celebre chirurgo Christos Georgalas è stato trovato all'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud di Gaza, per un mese, nell'ambito di una missione dell'organizzazione britannica Medical Aid for Palestinians, dal 21 aprile, del 25 al 21 maggio, insieme a un chirurgo vascolare e un chirurgo plastico. Estratti dalla sua scioccante intervista, che torna su Kostas Zafiropoulos sul giornale Editore, una testimonianza che insomma dir poco ti commuove. Nei pazienti che ho curato, scrive, la percentuale di bambini rispetto agli adulti è stata enormemente più alta. Parliamo di bambini di 9 anni, 8, 11, 6, 6 anni. I ragazzi che stavo guardando avevano ferite al collo, ferite di pochi millimetri da frammenti, che avevano una velocità d'ingresso altissima. Si vedeva un cavo molto piccolo nel collo, ma facendo la scansione si vedeva che il laringo, l'inguine e la spina dorsale erano stati sciolti. Sono piccoli sassolini. Recentemente abbiamo avuto una mostra di attrezzature in Grecia. Così questi ragazzi potrebbero usare, tra virgolette, per mostrare quanto efficaci sono queste bombe, che quando esplodono inviano molti piccoli frammenti che coprono una superficie enorme, e qualsiasi cosa ci sia lì passa attraverso. Queste briciole stanno letteralmente maledicendo i bambini. Naturalmente ci sono bambini morti, che vedevamo all'obitorio, 200 persone con 300 ferite arrivavano all'ospedale ogni giorno. Si può calcolare approssimativamente che il rapporto tra morti e feriti è di 1 a 3. E ancora altre osservazioni. Questa è una guerra soprattutto contro i bambini, che non si può spiegare con il noto argomento: c'è una grande percentuale di bambini a Gaza, quindi statisticamente ci saranno molte vittime di bambini. Penso che sia praticamente un attacco mirato. Un parlamentare israeliano ha anche detto che i bambini sono il loro futuro, quindi è 2 volte più importante colpirli rispetto agli adulti. Tuttavia, non immaginavo di poter vedere così forte questa politica. E ancora altre osservazioni. Non posso dire di essere andato in guerra. La guerra è una cosa molto diversa. Non c'è stata guerra a Treblinka, non c'è stata guerra ad Auschwitz, la guerra ha 2 eserciti. Qui c'è un popolo, soprattutto di civili e donne, che non ha possibilità di fuga e sta sistematicamente piovendo bombe dal cielo. Picchiano gli ospedali, picchiano i giornalisti, le condizioni dei miei colleghi erano tragiche, ma c'è ancora una parte ottimista. Figuriamoci anche i compiti. Avevano un esame per gli specializzandi. Durante il periodo in cui sono stato lì, abbiamo sostenuto gli esami a scelta multipla per il lotto di tirocinio, per avanzare la laurea e ricevere la laurea. E ancora, Nasser Hospital è stato colpito 2 volte durante il periodo in cui ero lì. Una delle preoccupazioni che avevamo prima di andare con la mia squadra era che fosse stata colpita di nuovo a marzo, quando avevano preso di mira presumibilmente un leader di Hamas. Il piano operativo era stato colpito. Le mie prime 3 settimane sono passate senza che l'ospedale fosse un obiettivo. Ho colpito il doppio del gol nell'ultima settimana prima di partire. Mercoledì scorso, 14 maggio, abbiamo dormito dentro tutto il giorno in ospedale per la nostra sicurezza. Non potevamo semplicemente andarcene, potevamo a malapena uscire in cortile. Eravamo al 4° piano, dove c'erano gli interventi chirurgici, il reparto di terapia intensiva e i dormitori dei medici stranieri. Il 3° piano è stato colpito proprio sotto. 3:30 del mattino, a reparto ustionati. L'obiettivo era un giornalista. Ucciso il giornalista, feriti il letto vicino alle infermiere. 5 giorni dopo, il cortile con la farmacia dell'ospedale è stato colpito ancora. Il primo colpo è stato con 2 droni, il secondo con 1 razzo. Un compagno spagnolo mi ha detto che quando gli israeliani erano arrivati all'ospedale, dove c'era una risonanza magnetica, stavano cercando di distruggere tutto. Ma il magnetico è una macchina enorme, è proprio come una macchina, anche se spari si può aggiustare. Così hanno portato un ingegnere per distruggerlo definitivamente, perché anche se una bomba fosse stata sganciata accanto a lui, avrebbero potuto essere riparata. Uno specialista che conosce il cuore della macchina doveva entrare per renderla non funzionale, e lo ha fatto proprio lo scorso febbraio. Nel nostro ospedale, gli israeliani hanno attraversato le stanze dove si trovavano le incubatrici e le hanno sistematicamente rotte ad una le incubatrici con il subcavatore. Questi sono stati registrati dai miei colleghi. L'ospedale dove lavoravo era occupato dagli israeliani da 2 mesi, a febbraio e marzo 2024. Torturati i medici rimasti in ospedale. Li stavano allineando 1 per 1 e li picchiavano. Sono stati rapiti in totale circa 80. Di loro 40 non sappiamo dove sono o se vivono. Molti sono stati uccisi sul colpo. E ancora, se uno sta cercando di scoprire perché alcuni medici sono stati presi di mira rispetto ad altri, c'è una logica. Questo non è stato un incidente. Di solito erano i migliori della loro specie. Ad esempio, c'era un medico che faceva impianti a conchiglia. È diventato un gol fin dal primo momento, proprio perché era lui che sapeva ricreare, era fondamentale per fornire le cure. Secondo le università, chi è stato preso di mira fin dal primo momento è stato chi ha il più grande lavoro accademico. La logica è che vogliamo riscrivere il futuro di Gaza. Chi potrebbe ricostruirlo? Che sia accademicamente, clinicamente o anche artisticamente. Le cose sono peggiorate molto con il blocco totale. È il periodo peggiore di tutto il periodo del genocidio. Eravamo relativamente favoriti, come occidentali e medici. Avevamo assicurato il congiunto, riso, cioè per 1 mese. Il nostro pranzo era riso, in esclusiva. Non c'era altro. A volte i fagioli venivano aggiunti con il riso. Non c'erano verdure. Non c'erano proteine. Pesce, frutta, carne, ovviamente no, ve lo dico e basta. I miei colleghi avevano perso 26 libbre dall'inizio del genocidio. Io in 1 mese ho perso circa 8 chili. Christor Georgalas. Grazie a Rima Alazar. Thank you. E sul manifesto del 6 si scrive: la più feroce, organizzata, duratura operazione di sterminio di una popolazione a cui sia mai stato possibile assistere in diretta quotidiana, questa è Gaza. Per questo è anche un esperimento per tutto l'Occidente, che da 20 mesi lascia che Israele proceda nella distruzione delle vite umane, insieme di ogni regola del diritto internazionale. Irrecuperabili le prime, dopo Gaza è inservibile anche il secondo. E le deboli parole di condanna verso il governo Netanyahu, che solo adesso arrivano, troppo spesso sono smentite da un sostegno materiale alla sua guerra che non si interrompe. Non c'è altro che valga la pena raccontare più della tragedia quotidiana di questa pulizia etnica predatoria che sta rendendo Israele odioso alle opinioni pubbliche del mondo, anche in ragione della connivenza dei suoi alleati, rinfocolando il male dell'antisemitismo. Niente altro se non la voglia di vita e la capacità di resistenza dei palestinesi, a Gaza come in Cisgiordania, cinicamente messe in gioco da Hamas e scientificamente prese di mira dal governo israeliano. Una sciagura cominciata assai prima del brutale attacco terroristico del 7 ottobre, ma che da quel giorno si è aperta come una voragine nella storia, un abisso della civiltà che non si può smettere di guardare e raccontare. Dall'apocalisse di Gaza, in presenza di una lunga morte in un paese dove la vita è diventata un atto quotidiano di sopravvivenza, vi scrivo la mia testimonianza sanguinante. Io, Alia Shamla, l'architetta che non costruisce più nulla se non la memoria che rischia di essere cancellata, l'architetta condannata a vivere tra le mappe distrutte e a scrivere nella polvere della sua casa diventata cenere. Eppure io continuo a stare sopra le macerie e a cercare di portare a termine la mia missione, anche se tutto intorno a me distoglie lo sguardo. Scrivo la mia testimonianza con la speranza che sia un grido udibile di fronte a un mondo che è diventato sordo al crimine. Ho 37 anni, di cui 2 trascorsi nel cuore del massacro, nei giorni del genocidio e della feroce carestia. 2 anni di spostamenti ripetuti e continui, di tentativi di sopravvivenza, di danze sul filo del rasoio tra la vita e la morte. Qui la sopravvivenza è un evento eccezionale, non perché sappiamo come sopravvivere, ma perché scriviamo la morte per caso. È una questione di pochi minuti o di coincidenza. La nostra casa è stata bombardata mentre eravamo dentro. Noi, i nostri figli e i miei genitori anziani. Non siamo stati feriti, nessuno è morto in quel momento. Ma la morte ci ha circondato e accompagnato in tutti i luoghi che pensavamo sicuri. Ci siamo rifugiati in un ospedale per sicurezza, ma abbiamo scoperto che ci stavamo rifugiando in una trappola. Piovevano proiettili ed eravamo intrappolati con centinaia di sfollati, affamati, assetati, terrorizzati. Le pareti tremavano, dal soffitto si respirava fumo, i nostri cuori morivano ogni volta e non venivano seppelliti. Siamo fuggiti a sud di Gaza, a casa di un parente, a Khan Yunis. Poi siamo fuggiti di nuovo all'estremo sud, a Rafah, poi a Deir al-Balah e poi di nuovo, speriamo per l'ultima volta, a Gaza City. Qui all'inferno non c'è spazio per pianificare, bisogna improvvisare, tanto anche le aree di sopravvivenza, cosiddetto tra virgolette, vengono bombardate. Ricominciamo ogni volta, non perché siamo forti, come alcuni amano dire, ma perché fermarsi è un lusso che non possiamo concederci. Stiamo solo salvando i nostri figli dall'orrore del momento, in attesa dell'orrore successivo. In 20 mesi di sfollamento e di fuga dalla morte, abbiamo costruito temporaneamente la nostra vita in una tenda, una piccola tenda sulla strada che a malapena riesce a contenere il nostro respiro. Figuriamoci 13 corpi. Nessuna sicurezza, nessuna privacy, nessun bene essenziale per vivere. Nel nostro sfollamento i nostri figli hanno dormito sulle piastrelle, sulla terra, all'aperto, hanno sofferto la fame. Abbiamo stipendi e soldi, ma non servono a nulla quando non c'è più nulla. Stiamo ancora vivendo una carestia feroce che ci ha fatto rimpiangere quel poco cibo in scatola che potevamo trovare qualche mese fa. I nostri corpi si sono indeboliti. Il peso è sceso, la memoria si è offuscata, la concentrazione si è affievolita. Tutti noi abbiamo contratto epatiti, malattie della pelle, infezioni e la nostra psiche è danneggiata come se ci stessimo lentamente consumando fino a esaurirci. Tutto nella nostra vita è tornato a un livello primitivo. Cuciniamo con la legna da ardere, facciamo il bagno ai nostri figli con l'acqua che portiamo da lontano e che riscaldiamo sul fuoco. Facciamo lunghe code per un litro d'acqua. Viaggiamo su carri distrutti, logori, a volte trainati da animale. Sopravvivo per continuare a lavorare. Sì, anche se non sarei nelle condizioni. Vado a lavorare perché la missione che ho scelto o che ha scelto me non può essere abbandonata. Lavoro per un'organizzazione internazionale, per persone con disabilità. Cerco di rimanere al lavoro per proteggere l'essere umano, fatto a pezzi davanti ai nostri occhi. Mi chiedo ogni giorno come possa una persona a cui è stato tolto il diritto al riparo, all'acqua e alla dignità, continuare a difendere i diritti degli altri. Ogni volta mi rispondo, vengo da Gaza, da un luogo dove la tenacia non muore, anche se diventa una maledizione. Una maledizione perché stiamo cercando di salvare il salvabile dei nostri diritti, vivendo in una realtà che non rispecchia alcun documento o convenzione sui diritti. Siamo stati delusi dal mondo intero, non per un motivo complicato, ma perché sceglie di non vedere. Non stiamo morendo in segreto. Tutto è documentato, proprio davanti agli occhi di tutti. Convenzioni, leggi, diritti umani, foglie al vento o combustibile per il fuoco. Il mondo ha dichiarato la morte della propria coscienza in un freddo silenzio. Ormai ridiamo con nera ironia quando il mondo parla di dignità umana e sicurezza dei civili.
Andiamo che andiamo!
Eu saí de casa muito cedo, camisa do bigode e bermudão. Feliz estava do meu jeito, tinha no meu peito uma grande paixão. Mas hoje eu saí de casa muito cedo, camisa do bigode e bermudão. Feliz estava do meu jeito, tinha no meu peito uma grande paixão. É domingo, é dia de roda, é alegria, lá vou eu. E não importa se não está na moda, o que a gente toca é samba, pode crer. E não importa se não está na moda, o que a gente toca é samba pra valer. O samba, 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 música tão cheia de magia. Samba, samba, que a gente sempre cai na profundia. Mas hoje eu saí de casa muito cedo, camisa do bigode e bermudão. Feliz estava do meu jeito, tinha no meu peito uma grande paixão. É domingo, é dia de roda, é alegria, lá vou eu. E não importa se não está na moda, o que a gente toca é samba, pode crer. E não importa se não está na moda, o que a gente toca é samba pra valer. O samba, 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 música tá cheia de magia. Samba, samba, que a gente sempre cai na tua folia. O samba, 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 música tão cheia de magia. Samba, samba. sempre cai na tua follia.
Corre libero il compasso di battere e levare, dall'unione di strumenti nasce un samba popolare. Ascolta il collettivo su sto ritmo originale, suonando con passione e virtù tradizionale. La musica che unisce tutte quante le culture, diffonde l'allegria e allontana le paure. Con bandere e un buon cavaco si crea la giusta intesa. Domenica c'è roda, il nostro samba ci mezza.
È domingo e scia ci roda, è allegria la boeu. E non importa se non sta na moda, o che a gente toca è samba, pode crer. Não importa se não está na moda, o que a gente toca é samba pra valer. O samba,
samba, samba, música tá cheia de magia. Samba, samba, que a gente sempre cai na tua folia.
O samba,
samba, samba, música tá cheia de magia.
E con questa bella canzone vi risparmio invece un altro interessante articolo tratto dal manifesto del 6, oltre a quello che vi avevo letto prima, articolo veramente da tenere in mente, perché poi i servizi di telegiornali che adesso cominciano timidamente, qualcuno senti che dice che parla di prima di 7 ottobre, che parla di genocidio con tanto sforzo, insomma, perché continuo a sentirne sempre pochi, però pochi ancora parlano del colonialismo. L'articolo appunto che vi volevo leggere parla proprio delle modalità con cui gli israeliani arrivano e colonizzano terre dei palestinesi, strappandoli appunto dai loro affetti, dalla loro terra, da mille cose, dalla propria sopravvivenza, no? Ma veramente immaginate che cosa significa essere buttati via dalla casa, vederla bruciare, saccheggiare, vedere gli alberi di olivo che ti hanno sempre confortato con le loro olive, con il loro olio, vederli tagliare e aggredire, insomma, veramente delle cose che andrebbero raccontate molto più spesso. E lo facciamo anche per tornare, sperando che molti lo sappiano, queste cose se le ricordino, e per tornare al libro che vi stavamo leggendo da alcuni mesi, sul mondo incantato di Bruno Bettelheim, sull'uso, l'importanza e i significati psicoanalitici delle fiabe. Ecco, la fiaba, appunto, le fiabe del repertorio tradizionale sono un materiale prezioso, fantastico, distillato dalla saggezza e dall'inventiva dei popoli che, come dice Bettelheim, non possono, non devono essere considerate sorpassate o addirittura giudicate diseducative e come tali proscritte. E Bettelheim racconta anzi una loro rivalutazione. Bisogna che genitori ed educatori tornino a raccontare ai bambini le stesse storie che durante l'infanzia alimentarono la loro stessa vita fantastica, contribuirono a plasmare le loro coscienze e affinarono la loro sensibilità estetica e morale. E poi appunto si parla di atemporalità delle fiabe, no? Perché è uno dei massimi pregi il loro situarsi nel paese delle fate, in una dimensione trasfigurata dove pericoli spaventevoli minacciano l'eroe, ma le difficoltà vengono superate, dove il male viene punito e le virtù riceve la sua ricompensa. ha un suo senso questa temporalità. Le fiabe hanno un loro senso, e i personaggi che si muovono in questi scenari fantastici sono figure archetipiche che incarnano le tendenze contraddittorie, no, del bambino, i membri della sua cerca familiare nei loro opposti aspetti, l'abbiamo visto appunto parlando di alcune fiabe. E le situazioni delle fiabe, nel rispecchiare la visione magica animistica che il bambino ha delle cose, i suoi stupori, i suoi terrori, i suoi desideri impossibili, esorcizzano, l'abbiamo letto spesso, incubi sepolti nell'inconscio, placano inquietudini, aiutano a superare insicurezze e crisi esistenziali, ad accertare responsabilità, e mettono il bambino di fronte alle reali difficoltà dell'esistenza con un linguaggio non realistico, e di questo stiamo per parlare, che è l'unico da lui pienamente recepibile a livello profondo.
Benvenuti.
Eppure, tornando appunto proprio alle fiabe, ci chiediamo, insomma, se si chiede Bethlehem, ma perché le fiabe sono state messe al bando? Perché c'è questa paura della fantasia? E Bethlehem dice appunto: perché tanti genitori intelligenti, dai buoni intendimenti, moderni, borghesi, preoccupatissimi del felice sviluppo dei loro figli, tengono in poco conto il valore delle fiabe e privano i loro bimbi di quanto queste storie hanno da offrire? Anche i nostri antenati vittoriani, lui si riferisce alla regina Vittoria, insomma, Bethlehem è nato nel 1903, nonostante la loro enfasi sulla disciplina morale e il loro rigido stile di vita, non solo permettevano, ma anzi incoraggiavano i loro figli a godere del contenuto fantastico e ad esaltarne delle fiabe. Sarebbe semplice attribuire questo bando delle fiabe a un razionalismo conformistico e di ristrette vedute, ma le cose non stanno così. Secondo Certuni, le fiabe non presentano quadri, tra virgolette, veritieri della vita e quindi non sono sane. Essi non pensano che la verità, tra virgolette, sempre, nella vita di un bambino può essere diversa da quella degli adulti. Non si rendono conto che le fiabe non cercano di descrivere il mondo esterno e la realtà, né riconoscono che nessun bambino sano di mente crede mai che queste fiabe descrivano il mondo in modo realistico. Tra l'altro, i bambini sono sempre molto consapevoli, anche quando giocano, no? E giocano e dicono: facciamo finta che io ero, no? E questo ero, che è proprio il verbo che si usa nelle fiabe, no? Questo imperfetto che si usa nelle fiabe, che è legato a un forse, in un mondo fantastico, facciamo finta che. Quindi il bambino è molto consapevole di quello che è vero e di quello che non lo è. E certi genitori temono, raccontando ai loro figlioletti gli eventi fantastici contenuti nelle fiabe, di dir loro delle bugie. La loro preoccupazione trova alimento nella domanda del bambino: è vero? Molte fiabe offrono una risposta ancor prima che la domanda possa essere posta, cioè proprio all'inizio della storia. Per esempio, Ali Baba e 40 ladroni comincia così: in tempi antichi, in remote stagioni. La storia dei fratelli Grimm, il re Ranocchio, si apre con la frase: anticamente, quando desiderare era una cosa efficace. Inizi del genere fanno capire molto chiaramente che le storie si svolgono a un livello molto diverso da quello della realtà così quotidiana. Certe fiabe cominciano in modo molto realistico. C'erano una volta un uomo e una donna che avevano a lungo desiderato invano un figlio. Ma il bambino, che ha dimestichezza con le fiabe, estende sempre nella sua mente le epoche antiche fino a farle significare nel paese della fantasia. Questo spiega perché raccontare sempre la stessa storia, trascurandone altre, indebolisce il valore che le fiabe hanno per i bambini e solleva problemi che trovano soluzione grazie a una buona conoscenza di un certo numero di fiabe, salvo, come dicevamo precedentemente in altre trasmissioni, ci sono situazioni in cui il bambino ha bisogno di sentirsi ripetere sempre la stessa storia, perché è qualcosa che arriva direttamente a lui, no? Senza che lui lo sappia, no? Mano a mano lui si immedesima in quel bambino. Abbiamo visto come spesso molti bambini si fanno raccontare, per esempio, la storia di Sempliciotto, delle tre piume, come all'inizio, no, venga preso in giro e poi si rende conto che invece questo bambino, che viene chiamato Sempliciotto, ha delle capacità maggiori dei suoi figli, dei suoi fratelli, che sembrano più intelligenti, più fighi. E come spesso, appunto, certe fiabe vengano richieste più spesso ai propri genitori, questo, o i tre porcellini, o il gatto con gli stivali e tanto altro. Però, appunto, dice Bethlehem, è importante che il bambino abbia dimestichezza con le fiabe e che appunto che ne conosca abbastanza, perché lì può trovare soluzione a una buona conoscenza, soluzione ai suoi problemi. Più fiabe conosce, più ha la ricchezza, no? Di sapere che ci sono varie soluzioni di fronte alle difficoltà. La verità delle fiabe è la verità della nostra immaginazione, non quella dei normali rapporti di causa-effetto. Tolkien, scrive Bethlehem, a proposito della domanda «è vero?», osserva che non è una domanda a cui si possa rispondere in modo avventato o distratto. Egli aggiunge che molto più importante per il bambino è la domanda «è stato buono? È stato cattivo?», cioè al bambino sta più a cuore capire chiaramente chi è dalla parte del giusto e chi dalla parte del torto. Prima che un bambino possa venire alle prese con la realtà, deve disporre di una base di principi per poterla giudicare. Quando chiede se una storia è vera, vuol sapere se essa contribuisce con qualcosa di importante alla sua comprensione delle cose e se ha qualcosa di illuminante da dirgli circa quelle che sono le sue principali preoccupazioni. Citiamo ancora una volta Tolkien. Abbastanza spesso quello che i bambini intendono dire quando chiedono «è vero?» è «questa storia mi piace, ma è contemporanea? Sono al sicuro nel mio letto?» La risposta: «sta certo che oggi non c'è nessun drago in Inghilterra». È tutto quello che vogliono sentire. Le fiabe, continua, chiaramente non riguardano in primo luogo la possibilità, ma la desiderabilità. Il bambino si rende ben presto conto di questo, dato che nulla è più vero per lui di quello che desidera. Parlando della sua infanzia, Tolkien ricorda: «io non desideravo avere sogni o avventure sul tipo di Alice, e la loro narrazione mi divertiva e basta. Non desideravo granché andare in cerca di tesori nascosti o battermi coi pirati, e l'isola del tesoro mi lasciò indifferente. Ma la terra del mago Merlino e di Re Artù era più suggestiva, e soprattutto mi affascinava l'innominato Nord di Sigurd delle Velsung e il principe di tutti i draghi. Queste terre erano sommamente desiderabili. Non immaginai mai che il drago fosse dello stesso ordine del cavallo. Il drago aveva impresso sopra a chiare lettere il marchio del regno delle fate. Quale che fosse il mondo di questa creatura, era un altro mondo. Io desideravo i draghi con un desiderio profondo. Naturalmente, nel mio corpo pauroso, non desideravo averli nei pressi a turbare il mio mondo relativamente sicuro». La risposta all'interrogativo se la fiaba dice la verità dovrebbe rivolgersi non alla questione della verità in termini fattuali, ma quello che al momento preoccupa il bambino. Si tratti della sua paura di poter essere stregato oppure dei suoi sentimenti di rivalità edipica. Per il resto, la spiegazione che queste storie non avvengono nel proprio paese e nella propria epoca, ma in in una terra remota, fuori dal tempo, è quasi sempre sufficiente. Un genitore che in base all'esperienza della propria infanzia è convinto del valore delle fiabe non avrà difficoltà a rispondere alle domande del proprio figlioletto o della propria figlioletta, ma un adulto che giudica queste storie soltanto un mucchio di frottole farebbe bene a non cercare di raccontarle. Non sarebbe in grado di esporle in un modo capace di arricchire la vita del bambino. Certi genitori, continua Bettelheim, temono che i loro figlioletti possano lasciarsi trascinare dalle loro fantasie, che, esposti alle fiabe, finiscano per credere nella magia. Ma ogni bambino crede nella magia e cessa di farlo quando diventa grande, a eccezione di coloro che sono stati troppo delusi dalla realtà per essere in grado di riporre fiducia nelle sue ricompense. Io ho conosciuto bambini mentalmente disturbati, a cui non erano mai state raccontate delle fiabe, ma che investirono un ventilatore elettrico o un motore di poteri più magici e distruttivi di quelli mai attribuiti da una fiaba al suo personaggio più potente e scellerato. Altri genitori temono che la mente di un bambino possa fare una tale indigestione di fantasie fiabesche da trascurare di imparare come si affronta la realtà. Ma è vero il contrario. Per quanto una persona sia complessa, piena di conflitti, ambivalenze, contraddizioni, la personalità umana è indivisibile. Quale che possa essere un'esperienza, coinvolge sempre contemporaneamente tutti gli spazi della personalità. E la personalità totale, per essere capace di affrontare la vita, deve poter essere sostenuta da una ricca fantasia, combinata con una ferma coscienza e una chiara comprensione della realtà. Si ha uno sviluppo difettoso, scrive Bettelheim in questo libro Il mondo incantato, quando una componente della personalità, l'es, l'io o superio, conscio o inconscio, sopraffà una qualsiasi delle altre e svuota la personalità globale delle sue particolari risorse. Dal momento che certe persone si distaccano dal mondo e passano la maggior parte delle loro giornate nel regno delle loro fantasie, è stato erroneamente suggerito che una vita fantastica, eccessivamente ricca, interferisce con la nostra riuscita nel compito di affrontare la realtà. È però vero il contrario. Coloro che vivono completamente nelle loro fantasie sono ossessionati da ruminazioni coatte che ruotano eternamente intorno a pochi temi angusti, stereotipati. Lungi dall'avere una ricca vita fantastica, tali persone sono come prigioniere e non possono sfuggire ai loro sogni ad occhi aperti, ispirati dall'ansia o volti al soddisfacimento immaginario dei desideri frustrati. Ma la fantasia, che fluttua liberamente e che contiene in forma immaginaria un'ampia varietà di temi incontrati anche nella realtà, fornisce all'io un'abbondanza di materiale con cui lavorare. Questa ricca e variegata vita fantastica è fornita al bambino dalle fiabe, che possono impedire alla sua immaginazione di rimanere bloccata entro gli angusti confini di poche fantasticherie ansiose o appagatrici di desideri che gravitano intorno a poche limitate preoccupazioni. Qui Bettelheim torna sul fatto dell'importanza della variegabilità, dell'importanza di saper raccontare tante favole, no? Di saperle ascoltare, perché sono variegate, piene di suggerimenti, no? Che vengono forniti al bambino. E Freud disse che il pensiero è un'esplorazione di possibilità che evita tutti i pericoli insiti nella vera e propria sperimentazione. Il pensiero richiede uno scarso dispendio di energia, così da lasciarci energia disponibile per l'azione dopo che abbiamo raggiunto delle decisioni attraverso una riflessione sulle possibilità di successo e sul sistema migliore per raggiungerlo. Questo è vero per gli adulti. Per esempio, Lo scienziato gioca con le idee prima di cominciare ad approfondirle in modo più sistematico. Ma i pensieri del bambino piccolo non si susseguono con ordine, a differenza da quelli dell'adulto. Le fantasticherie del bambino sono i suoi stessi pensieri. Quando un bambino cerca di comprendere se stesso e gli altri, o di calcolare quali possono essere le conseguenze di particolari azioni, intesse delle fantasie su questi problemi. È il suo modo particolare di giocare con le idee. Offrire a un bambino il pensiero razionale come il suo principale strumento per distinguere i propri sentimenti e comprendere il mondo avrebbe l'unico effetto di confonderlo e di limitarlo. Ciò è vero anche quando il bambino chiede informazioni di carattere concreto. Piaget riferisce che una bambina gli chiese di parlare delle ali di un elefante e gli rispose che gli elefanti non volano. A che la bambina, la piccolina, insistette: «Ma sì che volano, io li ho visti!» Piaget replicò che certo essa voleva scherzare. Questo esempio rivela i limiti delle fantasie di un bambino. Evidentemente la bambina era alle prese con un problema e delle spiegazioni basate sui fatti non furono di nessun aiuto perché non si rivolgevano a tale problema. Se Piaget avesse avviato una conversazione sul luogo dove l'elefante era diretto in volo così di fretta o sui pericoli da cui cercava di fuggire, i problemi con cui la bambina era alle prese avrebbero potuto venire alla luce, perché Piaget si sarebbe mostrato disposto ad accettare il suo metodo di approfondire il problema. Ma Piaget stava cercando di comprendere il funzionamento della mente di questa bambina sulla base dei propri schemi razionali, mentre la bambina cercava di comprendere il mondo secondo il proprio modo di interpretarlo, attraverso l'elaborazione fantastica della realtà così come essa la vedeva. È questa la tragedia di tanta parte della psicologia infantile, scrive Bettelheim. Le sue conclusioni sono corrette e importanti, ma non giovano al bambino. Le scoperte in campo psicologico aiutano l'adulto a comprendere il bambino secondo i parametri dell'adulto. Ma questa comprensione adulta dei meccanismi della mente di un bambino allarga spesso il solco che li divide. I due sembrano osservare lo stesso fenomeno da punti di vista così diversi che ciascuno vede qualcosa di completamente diverso. Se l'adulto insiste che il suo modo di vedere le cose è quello giusto, e probabilmente lo è, obiettivamente e con cognizione adulta, dà al bambino la sconsolata sensazione che è inutile tentare di giungere a una comprensione comune. Sapendo che detiene il potere, il bambino, per evitare guai e stare in pace, dice di essere d'accordo con l'adulto ed è poi costretto ad agire per proprio conto. In questo momento mi vengono in mente i disegni che faceva Winnicott insieme ai bambini che seguivano, che andavano da lui a studio. Il bambino iniziava uno scarabocchio o lui stesso iniziava uno scarabocchio e lo completavano a vicenda, fino a che veniva fuori un'immagine, un disegno. E lì ci si cominciava a interrogare su questo disegno: chi era, dove andava, perché stava così e che cosa faceva. E questo era importantissimo per Winnicott, per cercare di capire quali erano le paure del bambino, quali erano le aspettative e di che cosa aveva bisogno.
Please sit down.
dicevamo delle fiabe, no? Stavamo parlando del mondo incantato dei bambini, leggendo il libro di Bruno Bettelheim sull'uso, l'importanza e il significato psichiatrici delle fiabe, che le fiabe furono sottoposte a severe critiche quando le nuove scoperte della psicanalisi e della psicologia infantile rivelarono quanto sia violenta, ansiosa, distruttiva e addirittura sadica l'immaginazione di un bambino. Un bambino piccolo, per esempio, non solo ama i suoi genitori con l'incredibile intensità di sentimenti, ma a volte arriva anche ad odiarli. Alla luce di questa conoscenza, avrebbe dovuto essere facile riconoscere che le fiabe parlano alla vita mentale interiore del bambino, ma invece coloro che ne dubitavano sostennero che queste storie creano o almeno incoraggiano notevolmente questi sentimenti sconvolgenti. Coloro che misero al bando le fiabe tradizionali decisero che se c'erano dei mostri in una fiaba narrata dei bambini dovevano tutti essere bonari, ma trascurarono il mostro che un bambino conosce meglio e lo preoccupa di più, il mostro che sente o teme di essere e che a volte arriva a perseguitarlo. Tenendo questo mostro all'interno del bambino inespresso, nascosto nel suo inconscio, gli adulti impediscono al bambino di interessarvi e di intesservi intorno delle fantasie sull'immagine delle fiabe che conosce. Senza tali fantasie, al bambino non è dato di conoscere meglio il proprio mostro, né vengono forniti suggerimenti nel modo in cui egli può dominarlo. Di conseguenza, il bambino rimane indifeso con le sue peggiori ansie, a maggior ragione se gli sono state raccontate fiabe che danno forma e corpo a queste ansie e gli sono stati indicati dei modi per sconfiggere tali mostri. Se la nostra paura di essere divorati assume la forma tangibile di una strega, è possibile sbarazzarsene bruciandola nel forno. Ma queste considerazioni non vennero in mente a coloro che misero al bando le fiabe. Si tratta di una visione stranamente limitata e unilaterale degli adulti e della vita che i bambini sono tenuti ad accettare come l'unica corretta. Si credeva che evitando di alimentare l'immaginazione del bambino si sarebbero eliminati i giganti e gli orchi della fiaba, cioè gli oscuri mostri dimoranti nell'inconscio, in modo da non ostacolare lo sviluppo della mente razionale del bambino. L'io razionale doveva regnare supremo fin dall'infanzia. Questo doveva essere ottenuto non attraverso la vittoria dell'io sulle forze oscure dell'es, ma impedendo al bambino di prestare attenzione all'inconscio o di ascoltare storie in grado di parlare ad esso. In breve, si supponeva che così il bambino avrebbe represso le fantasie spiacevoli e ne avrebbe avute soltanto di piacevole. Ma queste teorie, scrive Bettelheim, che tendono a reprimere l'es, non funzionano. Quello che può succedere quando un bambino è costretto a reprimere il contenuto del proprio inconscio può essere illustrato da un esempio limite. Dopo un lungo lavoro terapeutico, un ragazzo che alla fine del suo periodo di latenza era improvvisamente divenuto muto spiegò l'origine del suo mutismo e disse: «Mia madre mi lavò la bocca col sapone per via di tutte le brutte parole che dicevo, ed erano proprio brutte parole, lo ammetto. Quello che non sapeva era che lavandomi la bocca da tutte le brutte parole lavò via anche quelle buone». In terapia tutte queste parole cattive furono liberate e con esse ricomparvero anche quelle buone. Molte altre cose erano andate per il verso sbagliato nella vita precedente di questo ragazzo. Il lavaggio della sua bocca con sapone non fu la causa principale del suo mutismo, anche se concorse a determinarlo. L'inconscio è la fonte di materiali grezzi e la base su cui l'io erige l'edificio della nostra personalità. In questa similitudine, le nostre fantasie sono risorse naturali che forniscono e plasmano questo materiale grezzo, rendendolo utile per i compiti connessi con la formazione della personalità dell'io. Se veniamo privati di questa risorsa naturale, la nostra vita rimane limitata senza fantasie che ci diano speranza, non abbiamo la forza di affrontare le avversità della vita. L'infanzia è il periodo in cui queste fantasie devono essere alimentate. E scrive Bettelheim: noi incoraggiamo le fantasie dei nostri bambini, gli diciamo di dipingere quello che vogliono o di inventare delle storie, ma privato del nostro comune retaggio fantastico, cioè della fiaba popolare, il bambino non può inventare da solo storie che l'aiutino ad affrontare i problemi della vita. Tutte le storie che può inventare sono semplicemente espressione dei suoi desideri e delle sue ansie. Affidandosi alle proprie risorse tutta più, il bambino può immaginare elaborazioni della sua situazione precedente, dato che non può sapere quale direzione deve prendere né come deve comportarsi durante il viaggio. È qui che la fiaba fornisce al bambino ciò di cui ha maggiormente bisogno. Essa inizia esattamente dove il bambino si trova dal punto di vista emotivo, gli mostra dove deve andare e come deve procedere. Ma la fiaba ottiene questo scopo per via indiretta, sotto forma di materiale fantastico da cui il bambino può attingere quando gli sembra meglio e mediante immagini che gli facilitano la comprensione di quanto è essenziale che capisca. E per oggi ci fermiamo qui e ci vediamo lunedì prossimo, non prima di avervi ricordato che come ogni secondo lunedì del mese c'è l'assemblea delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere soggettività a Via Brugnato 2 al Trullo dalle 16 alle 17:30. Domani, come ogni secondo martedì del mese, c'è l'assemblea via Risede 1 dalle 15 alle 17, poi, ma questo ne parleremo lunedì prossimo, martedì 17 giugno dalle 15 alle 17 ci sarà appunto l'assemblea delle donne e delle libere soggettività a via De Frentani 6 a San Lorenzo. Quindi ricordatevi di quella di oggi per chi si trovi al Trullo, insomma da quelle parti, ma anche magari chi voglia andarci perché ne è interessato, al Via Brugnato 2 dalle 16 alle 17:30, quindi da adesso, e domani dalle 15 alle 17 a Via Risede 1 a Centocelle. Buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto. Da Normale Follia. Because I know everything, no muscles.